Abbiamo con noi il politologo Paolo Naso, ben trovato Paolo, grazie per essere in nostra compagnia anche questa volta, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Senti Paolo, hai a posto la casa nel catasto, è tutto in regola oppure
Questo è il tormentone in questo periodo.
È il punto di grande attrito tra
la Lega e la maggioranza di governo, anche se insomma il Premier dice guardate che non c'è niente di cui temere, è così oppure c'è una fregatura in vista?
No, okay. c'è case che non esistono.
Paolo Naso, sentiamo un po' il suo parere. Credo che abbiamo qualche difficoltà, non sentiamo Paolo Naso in linea, forse dobbiamo richiamarlo.
Preoccupato.
Allora Paolo,
eccoci.
Allora,
ma non potete farmi queste domande di prima mattina? Oltretutto non ho accesso alle fonti, nel senso che cosa si muove nella testa del governo e dei ministeri in questo tema è incomprensibile. La logica ci dice che siamo di fronte a un'esigenza strutturale posta dall'Unione Europea. L'Unione Europea pone un problema di trasparenza, accessibilità e anche equità del sistema di catasto. Il governo si è assunto la responsabilità ovviamente per poter poi accedere ai fondi del PNRR di rivedere il sistema di catasto e vediamo, si è parlato di rimodulazione, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di un'operazione plastica che non cambia la sostanza delle cose, potrebbe essere invece qualcosa di ancora più tecnico, cioè semplicemente una metodologia diversa di accumulare e sistemare i dati relativi appunto alle varie collocazioni catastali.
Allora,
non è il momento di imporre tasse o di cambiare le cose, non è nell'interesse di nessuno.
Allora, il Premier, troviamo su Repubblica, non si piega ai diktat del segretario della Lega, la nostra azione non può seguire il calendario elettorale, cioè insomma derubrica questa reazione della Lega come una diretta conseguenza delle elezioni, insomma. Ma ci sono delle fibrillazioni all'interno di questo movimento politico che in qualche modo, anche se non è andata proprio malissimo queste elezioni per...
È andata male perché l'ambizione di Salvini, e non da oggi, non è una, quella di ritagliarsi un posto al sole in un'alleanza che potrebbe essere un'alleanza trasversale come quella attuale presieduta da Draghi, oppure in una alleanza di centrodestra, più marcatamente di centrodestra, ma c'era un ruolo evidente, una candidatura evidente ad essere il perno dell'alleanza di centrodestra, e invece scopre che Berlusconi, dato per cotto, in realtà ha ancora un suo seguito e una sua capacità di mobilitazione politica, e questo devo dire è stato un elemento di sorpresa di queste elezioni, e che la Meloni, data per una comoda alleata che ti copre alcuni settori della destra più tradizionalista, della destra più conservatrice eccetera, è invece una partner rivale temibilissima. Quindi dopo gli errori, a mio modo di vedere, del Papete, dopo una campagna sconclusionata contro il governo di cui faceva parte, contro un'aggressione mediatica e psicologica al ministro Lamorgese che veramente ha dei tratti di indegnità politica, alla fine porti a casa un risultato non brillante, Giorgetti è pronto a fartela pagare, insomma è chiaro che qualche agitazione c'è in via Bellerio.
Allora, a proposito delle elezioni, in cui appunto si fa un bilancio ancora sui giornali, sul Corriere, sono tre gli argomenti, non possiamo affrontarli tutti e tre per mancanza di tempo, Paolo scegli tu quello che preferisci. Intanto c'è Gramellini che su Donna Rachele fa un, insomma, un curioso, interessante articoletto dove sottolinea il fatto che sostanzialmente Donna Rachele Mussolini, naturalmente, insomma, il tema del fascismo non è tramontato nel nostro paese. C'è chi vota Rachele Mussolini proprio per il suo nome e cognome, e questo naturalmente si vede anche nelle indagini che stanno interessando alcuni esponenti di Fratelli d'Italia. Dunque, il fascismo che è in noi, possiamo darle questo titolo. Poi la scomparsa delle candidate. Ecco, le donne scompaiono dalla posizione di sindaco, insomma. E infine i malumori nel Movimento 5 Stelle, se si tratta di un crollo legato a elezioni locali in cui il Movimento 5 Stelle non è mai andato tanto bene, oppure invece è un declino inesorabile di questo partito che aveva dato speranze a tanti italiani. Ecco, quale dei tre argomenti ti piacerebbe sviluppare?
Il terzo, perché gli altri due sono abbastanza ovvi e li hai già ben illustrati. C'è un'anima nostalgica che appena vede Mussolini si scalda il proprio cuore, c'è evidentemente una crisi della rappresentanza femminile. Va anche detto che nella tornata precedente erano state particolarmente fortunate le candidature di due sindache in due città molto importanti come Torino e Roma, e invece il nodo politico vero è il futuro del Movimento 5 Stelle. Tu hai detto la crisi di un partito, e forse è proprio lì il problema. I 5 Stelle non hanno mai voluto essere un partito, hanno costruito la loro fortuna nella logica dell'antipartito e dell'antisistema. Ricordo la fase dei Vaffa, e convertirsi dai Vaffa alle sottili mediazioni nella Commissione Affari Costituzionali o nelle sedi internazionali non è una conversione di poco conto, è traumatica. Hanno perso un pezzo del partito, certamente hanno perso quel consenso ampio e articolato di persone che li votavano proprio perché erano un partito, una forza antisistema, cioè non un partito come gli altri, non un'opzione come gli altri, ma quell'opzione che avrebbe aperto nelle loro intenzioni il Parlamento come una scatola di sardine.
Quindi sono tornate all'estensione. Molti dei sostenitori del Movimento 5 Stelle forse si sono astenuti in questa occasione, insomma.
Assolutamente. Ora vedremo i flussi elettorali cosa diranno. È possibile determinare con una certa approssimazione questo dato, ma è assolutamente l'ipotesi più realistica. Chi voleva, come dire, sfasciare gli scranni di Montecitorio, dopo questi 4 anni vede che invece il movimento è diventato un partito, ha assunto le liturgie del partito, ha assunto un capo politico che assomiglia a un segretario, a un presidente, a un gruppo parlamentare, la piattaforma Rousseau che doveva essere l'ultima frontiera della democrazia diretta contro invece il sistema della delega è andata a finire in tribunale, come sappiamo. Quindi è chiaro che l'elettore antisistema non si riconosce più in questo partito, che per giunta si colloca con sempre più evidenza dopo queste elezioni in un'area di centrosinistra. E invece, come dire, avevamo già intuito che nelle spinte di quel movimento all'origine ci
molti elettori non erano di quella. Abbiamo parlato delle elezioni, dei risultati delle elezioni amministrative. In realtà queste elezioni non sono ancora terminate, ci sono ancora degli scontri importanti, soprattutto a Roma. Lo diciamo anche a Paolo Naso, siamo ancora in una situazione di par condicio, quindi bisogna fare attenzione, che ci ascoltano, insomma, giustamente ci si aspetta anche un grande equilibrio per quel che riguarda un bilancio, no, della situazione e quello che seguirà. Claudio?
No, ieri ho sentito praticamente su radio anch'io, mandavano un po' le vox pop, no? E una persona ha detto, riferita a Roma, certo a Roma un candidato o l'altro ce ne vorrebbero almeno tre, ci vorrebbe un triumvirato, tra cui uno dei tre dovrebbe essere anche un generale dell'esercito. Allora volevo chiedere, vista la situazione impossibile secondo, però volevo chiedere a Paolo Naso, intanto probabilmente questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale saranno decisivi forse per Salvini in questo senso, perché se dovessero perdere anche Roma e Torino, chissà.
Quindi una ripercussione anche a livello nazionale.
Esatto, però cosa ne pensi? Sarà una città governabile Roma?
No. No, non ho sentito l'ascoltatore che parlava del triumvirato, ma mi pare proprio sui vostri microfoni qualche tempo fa io feci un altro ragionamento, cioè Roma non è gestibile per me con mezzi straordinari, in generale e tanto più nella contingenza attuale, i cinghiali e tutto il resto, cioè c'è veramente un problema di collasso strutturale della fisicità, della dimensione fisica organizzativa della città, e poi ci sono i problemi legati alla visione della città, al suo ruolo, il rapporto con la provincia, il rapporto col territorio circostante, il problema del traffico, eccetera. Proposta: pare come accade in altre grandi metropoli, Roma amministrata non da un sindaco ma da un ministro del governo con compiti specifici e poteri specifici e quindi eccezionali, perché al netto delle critiche soggettive che si possono muovere a questo o a quel sindaco, dobbiamo prendere atto che diverse amministrazioni, quelle di centrodestra, quelle di centrosinistra, quelle dei 5 Stelle, hanno sostanzialmente fallito negli ultimi 10-15 anni nel tentativo di restituire normalità alla città.
Ignazio Marino è stato detronizzato dai suoi addirittura,
Cioè, voglio dire, c'è qualche chiara evidenza del fatto che i sistemi ordinari, i metodi ordinari per una città così complessa, così cresciuta, così degradata, non sono sufficienti. E allora qual è l'idea? Non, come dire, i prefetti e il triumvirato, ma invece un riconoscimento della eccezionalità della capitale e quindi l'affidamento a una persona con rango di ministro, che quindi opera con i poteri del ministro relativamente all'organizzazione della città. Ma a quel punto l'aspettativa è ampia, è alta, cioè occorrerà dare finalmente le risposte strategiche ai soliti problemi che non sto a enumerare perché tutti quanti ben li conosciamo. Insomma, tanti cari auguri, tante preghiere, tante benedizioni su chiunque andrà sulla poltrona dell'aula Giulio Cesare, idealmente, perché davvero in questo momento mi pare il compito politico più difficile in Italia.
E allora, cambiamo argomento e...
Posso dire, completare?
Prego.
E invece è del tutto irrilevante chi si diventerà sindaco di Torino, nel senso che la capacità amministrativa e strutturale, funzionale di Torino, a mio modo di vedere, sopravvive alle direzioni politiche. Cioè c'è una capacità di funzionamento, di autoproduzione, diciamo, amministrativa della città, che è talmente forte per cui, certo, chiunque ci saranno delle sfumature di colore, sì, sociale, interpretativo, però sostanzialmente non credo che un sindaco possa fare cose eccezionalmente diverse da quelle che ne farebbe un altro.
C'era però un dissesto finanziario da quelle parti, mi pare di ricordare, a Torino, insomma, comunque sicuramente più facile governare Torino che Roma. Ecco, Paolo Naso, una notizia che è presente su tutti i giornali, Repubblica credo che la metta in prima pagina: il primo vaccino contro la malaria, ora l'Africa spera. Questa roba qui è una roba incredibile, nel senso che la malaria è stato il flagello per secoli, per millenni dell'umanità, insomma. Un vaccino contro la malaria è una cosa da prima pagina su tutti i giornali, vorrebbe da dire. Non so se condividi il mio entusiasmo. Ecco, infatti, ora speriamo che
È una gran bella notizia, soprattutto, come dire, è una gran bella notizia che si sia arrivati a un vaccino rispetto a un male che ha una sua geolocalizzazione molto precisa, che non è certamente quella che potrà fare arricchire all'infinito, certo, le, certo, big pharmas, cioè, certo, le aziende produttrici, quindi, certo, davvero mi pare una bella notizia.
Un Nobel, dai, speriamo gli arrivi un Nobel a chi è riuscito a trovare.
Intanto l'ha vinto un collega della Sapienza, vorrei rimarcare che sarà anche una università, come dire, faticosa, pesante, sì, eccetera, sì, ma... però la facoltà di fisica ha prodotto un Nobel.
Lo conosci personalmente?
Non personalmente, ma l'Istituto di Fisica è quello accanto, e quello accanto la facoltà di lettere, e quindi è bello immaginare che talvolta ci siamo sfiorati.
Ok, allora un'ultima battuta, purtroppo abbiamo poco più di un minuto. Fedeli di varie religioni insieme, e quanto si legge sul Corriere quest'oggi a pagina 32, diamo un'occhiata, vediamo se riesco a trovare velocemente l'articolo, sul Corriere a pagina 32, vediamo cosa troviamo. Dunque, confronto, pace, convivenza, è di Andrea Riccardi, che è il responsabile della comunità di Sant'Egidio, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Lui dice che se da una parte le religioni hanno prodotto, insomma, situazioni di estremismo ideologico, no? I talebani, eccetera, eccetera, dall'altra però sono anche strumenti di dialogo e di tolleranza, di fratellanza addirittura, e fa una serie di esempi. Ora forse vorrei ricordare la riunione interreligiosa dedicata alla COP26 di Glasgow, un avvenimento percepito come decisivo nella lotta al cambiamento climatico. Io so però, Paolo Nazzo, che tu hai scritto anche un libro non tanto tempo fa, un saggio su questi temi, insomma, se le religioni veramente sono strumento di pace e di dialogo, oppure al contrario sono parte del problema. Ecco, rispetto alla visione che ha Riccardi, insomma, come ti collochi? Ecco.
Siamo in vivace dialettica. Lui ha avuto la cortesia e la generosità di presentare il mio libro, che ricordo aveva un titolo molto scolpito: Religioni, via di pace, falso, col punto esclamativo. Quindi diciamo la tesi opposta a quella che si esprime nell'incontro di Roma, che parte oggi, che è il solito incontro promosso dalla comunità cattolica di Sant'Egidio, dove leaders internazionali pregheranno insieme per la pace. Tuttavia la dialettica è reale, e io riconosco un punto di forza, Riccardi, cioè che le religioni possono fare moltissimo. Il mio pessimismo deriva dal ruolo storico che essi hanno avuto, quindi benedirle, soprattutto scommettere esclusivamente su di loro rispetto alle politiche di pace, senza fare i conti serrati sulle loro responsabilità per quello che hanno fatto, detto e prodotto in secoli invece di violenze, guerre religiose, fondamentalismi, radicalismi, eccetera, mi pare un'operazione troppo lieve, troppo leggera.
E soprattutto fare, come dire, piazza pulita di alcuni elementi che ancora oggi esistono nelle teologie delle chiese cristiane.
Assolutamente, molto violenti. Sì, e senza iniziare dai testi, la vera battaglia è sui testi.
L'interpretazione,
i testi,
certo.
I testi tu li puoi, come dire, piegare, interpretare, assumere, insomma si possono fare tante cose, inventare, si possono fare tante cose, certo, sui, certo, testi, e non sempre sono cose positive. Detto questo, è chiaro che eventi come quello di Roma vanno guardati con grande speranza, fiducia, come il segnale anche di una ricerca che si muove anche nelle comunità religiose per aprire una nuova stagione. È in un momento in cui la dimensione religiosa, il fattore R, come mi piace definirlo, ha tanta incidenza in così tanti e diversi scenari geopolitici, mi pare un esercizio della massima importanza. Cioè, quando tu hai nel nome dei fondamentalismi, dei settarismi, delle identità religiose, almeno 50 conflitti nel mondo che si sviluppano attorno a queste idee, eventi come quello promosso da Sant'Egidio sono davvero una replica, sono quell'ONU delle religioni che ogni tanto un po' effetticamente viene richiamato, di cui credo che ci sia bisogno.
Grazie allora Paolo Nazzo, politologo, per essere stato ancora una volta in nostra compagnia. A risentirci in una prossima trasmissione. Grazie mille.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie.